va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Nel nostro incontro settimanale si è conclusa non solo il sinodo minore sulla Chiesa d'Allegenti, ne abbiamo parlato l'ultimo incontro, ma si è concluso anche il sinodo dei giovani. E vorrei portare una sintesi di questo grande evento della Chiesa e alcune considerazioni, alcune esperienze fatte da alcuni giovani su questo sinodo. Innanzitutto le parole del Papa, con le quali terminava un po', e li salutava: vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani. La vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti. E questo è lo stile della sinodalità che dovrebbe entrare sempre più nella Chiesa, dove ciascuna persona è importante per quello che pensa, per quello che progetta. È un arricchimento di tutti, così come diciamo che abbiamo bisogno dei poveri. I poveri sono nostri maestri. Lo slogan di qualche anno fa sulla giornata mondiale di preghiera per gli ammalati era questo: mettersi alla scuola del malato. E credo che sia un atteggiamento molto importante, evangelico direi, quello di considerare l'altro come una persona ricca che mi dà certamente qualcosa, che mi insegna. L'esperienza di essere andata, forse l'ho già anche detto, ma quando sono stato in Congo il mese di gennaio, in una serata, un pomeriggio un po' difficile, in una zona dove c'era guerriglia e un villaggio è stato occupato da queste bande in mano armi, no? E le 150 famiglie di questo villaggio si sono spostate in un villaggio vicino, un villaggio che era un po' distante. È arrivato verso l'imbrunire della sera questo gruppo che fuggiva da queste violenze. Ebbene, questo villaggio ha accolto una capanna dove c'erano 4 persone a dormire, ne ha fatti diventare 6. Per cui dopo 2 ore le 150 famiglie erano tutte accasate sotto capanne, la cucina messa a disposizione non solo per 4 ma per 8 persone, e mi ha colpito questa accoglienza. Non erano parenti, erano persone bisognose, questi pur nella loro povertà non avevano niente, ci sono messi a offrire loro quello che avevano, un pezzo di spazio nella loro capanna. Allora mi sono chiesto, ma e l'ha chiesto anche il padre missionario, ma noi siamo venuti a evangelizzare o ad essere evangelizzati? Ecco, con questo spirito dovremmo guardare l'altro, qualsiasi sia l'altro. l'altro che viene, può essere un bambino che ci insegna, può essere un anziano, può essere uno straniero, può essere una persona di altra religione. Ebbene, questo è lo spirito col quale i vescovi hanno cercato di vivere, soprattutto sollecitati dal Papa, hanno cercato di vivere questo sinodo, mettersi all'ascolto dei giovani, perché, come diceva il Papa, la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani. La vostra vita è preziosa anche per noi adulti, perché è necessaria per andare avanti questa vostra presenza. E se vogliamo sintetizzare, prendendo proprio dalla parola dei giovani, l'eredità che ha lasciato il sinodo è la gioia. È il vocabolario delle relazioni, il frutto più prezioso dell'evento. È difficile scegliere una parola, una sola parola per raccontare l'esperienza del sinodo, così ricca e variegata. Potrei parlare di conversione personale della stessa assemblea di metodo, di ascolto. Potrei parlare di conversione personale e della stessa assemblea di metodo, di ascolto, di vicinanza, di condivisione, di ansie, di fatiche. Ma se proprio devo selezionarne una, scelgo la gioia. La gioia era il clima che si respirava in aula, nei gruppi, nelle pause. La gioia era ritmata dalle voci, dalle esperienze di giovani, che con la loro serenità e la loro franchezza hanno saputo quasi spalancare le orecchie e i cuori di noi vescovi. La gioia era sulle labbra e negli occhi di tanti vescovi e cardinali che hanno saputo ascoltare, parlare, interagire con passione e a volte con audacia, facendosi voce di chi non ha voce. Una testimonianza gioiosa dell'amore gratuito di Dio è stata definita la vita consacrata nel documento finale. E ho potuto scorgere questa testimonianza gioiosa nelle religiose, nei religiosi presenti al sinodo. E insieme alla gioia anche la comunione che abbiamo sperimentato tra di noi. Per me è stata una gioia anche incontrare il team della comunicazione, persone serene, che con professionalità, competenza e passione hanno saputo comunicare giorno per giorno il vissuto del sinodo. Lo hanno fatto con spirito di servizio e senza mai perdere la calma, anche quando alcuni giornalisti incalzavano con domande poco opportune e a volte poco pertinenti, cercando i sensazionalismi più che di conoscere l'esperienza del sinodo. La gioia è stato il frutto anche di tanti incontri personali. Nessuna conversione è stata mai banale. Ho incontrato persone che amano la Chiesa, che vanno avanti con tenacia e speranza in terre dove i cristiani sono una minoranza, che amano i giovani e danno la vita per loro quotidianamente. Segno di gioia che scaturisce dal Vangelo è stata la presenza di Papa Francesco come fratello in mezzo a noi, che per primo ascoltava con empatia i giovani e li ha incoraggiati a farsi sentire. Ha chiesto a tutti di esprimere liberamente il proprio pensiero, dopo aver fatto spazio per quello degli altri. Espressione di gioia sono stati i saluti alla fine della celebrazione eucaristica di domenica, nella domenica di chiusura, tra canti, abbracci e qualche lacrima. Abbiamo compreso che questo sinodo ci aveva reso una grande comunità e che ora, a ciascuno di noi, essere testimoni gioiosi dell'amore di Dio che ha per i giovani. E la riflessione fatta al termine del sinodo di una giornalista. Vorrei riprendere anche e ripresentare alcune esperienze sul sinodo anche di altre persone, in particolare di giovani che hanno partecipato. Filipe Domingues, giornalista brasiliano e dottorando in scienze sociali all'Università Gregoriana, sceglie relazione, che vuol dire superare la logica dei compiti, delle numerose attività e cose da fare per poter incontrare le persone, spendere del tempo insieme a loro e accompagnare anche quelli che non vivono la fede come noi. Sintetizza così l'esperienza vissuta durante il sinodo, ma rappresenta anche un'indicazione di metodo per proseguire il cammino avviato. Questa parola, tra le tante che ha scelto questo giornalista brasiliano, relazione. Proprio come faceva Gesù, che si relazionava con persone che trovava lungo il cammino, la maggior parte delle quali erano povere, semplici, peccatrici. Ancora oggi lui, dice il giornalista, vuole stabilire con noi una relazione personale. In quell'orizzonte, dunque, la Chiesa dei giovani non può che essere relazionale, sia nei piccoli incontri come nei grandi eventi e nell'infinità del mondo digitale. Non a caso, una delle icone proposte dal documento finale è quella dei discepoli di Emmaus. I padri sinodali hanno voluto dirci che sono disposti a camminare insieme con i giovani, anche se non hanno chiaro dove arriveranno. La strada la si fa insieme, e in questa relazione di vicinanza e di attenzione all'altro. Osserva il giovane giornalista, evidenziando che questo camminare non può avere un tono impositivo, ma piuttosto un ritmo misericordioso e tenero di accompagnamento personale. Quando la relazione è vera e profonda, qualche cambiamento di direzione accadrà e di conseguenza, sorride Filippi, giornalista, per il quale entrare in relazione con i giovani è l'unico modo per farsi ascoltare da loro. Ma questo vale, questa è l'esperienza di questo giornalista, ma credo che vale per tutti noi, innanzitutto partendo dalla relazione personale con il Signore. Lo dico diverse volte nella mia chiesa, noi continuiamo a parlare, la nostra preghiera è fatta di parole, fatta di frasi, è fatta di canti, no? La nostra preghiera deve essere fatta anche di ascolto. Se la preghiera è un dialogo, quando dialoghiamo col Signore? Stamattina invitavo i miei parrocchiani a, siamo nel mese di novembre, se andiamo al cimitero, andiamo ad ascoltare i nostri cari. Hanno tante cose da dirci. Non andiamo là solo a dire l'eterno riposo, Signore, accoglili, preghiere di richiesta, di intercessione. Facciamo anche silenzio. La relazione è fatta anche di momenti di silenzio. Così anche durante la messa dovremmo valorizzare il silenzio per una relazione personale. Ci sono dei momenti durante la messa di silenzio, ma non sono compresi o sono vissuti male, o sono dopo la comunione, prima di dare la preghiera finale e la benedizione. Una volta mi sono seduto e è venuto in sacrestia una persona a chiedermi: ma Don Angelo, lei si sente bene? Gli ho detto sì, ma come mai prima di terminare la messa si siede? Forse è stanco, forse questa nostra incapacità di comunicare, di testimoniare, di educare al silenzio, che permette la relazione personale. Un'altra esperienza così, anche i ragazzi indonesiani, a questi ragazzi arriverà l'abbraccio dei vescovi, una chiesa che abbraccia tutti e cammina con ciascuno nella quotidianità della vita. Questa apertura da parte della comunità ecclesiale è ciò che Anastasia Indraum, della Commissione Giovanile della Conferenza Episcopale Indonesiana, ha percepito durante il Sinodo. Sento, dice, che questo sarà il futuro della Chiesa, e lo dice senza esitazione. Anastasia, 30 anni, torna a Giacarta, piena di speranza per il nuovo volto ringiovanico e fresco di una Chiesa a cui tutti prendono parte alla sua costruzione e protezione. Sebbene sia difficile dire quali frutti nasceranno dal sinodo, perché nessun cambiamento può avvenire in un istante, è importante, dice lei, aver avviato un processo per ora, che per ora si sviluppa anche a livello locale. Dice: io e i due vescovi indonesiani presenti al sinodo, dice sempre Anastasia, siamo chiamati adesso ad impegnarci per questo rinnovamento della nostra Chiesa, specialmente per un accompagnamento integrato. I giovani, infatti, hanno bisogno di essere abbracciati, aggiunge la ragazza, sottolineando che la capacità di apertura è fondamentale in un contesto multiculturale e molto religioso come quello dell'Indonesia. La nazione con il maggior numero di musulmani al mondo, dove i cristiani sono il 10% della popolazione e i cattolici una minoranza, un piccolo gregge sparso in 37 diocesi che sperimenta ogni giorno l'urgenza e la necessità del dialogo interreligioso. Dobbiamo essere, dice la Anastasia, dobbiamo essere rispettosi e testimoniare che essere diversi non significa che non si può vivere gli uni accanto agli altri, ma che anzi, conclude, questa diversità ci arricchisce reciprocamente. Un'altra testimonianza di un giovane, Jonathan Lewis: ho fiducia che i rapporti tra le generazioni possano cambiare in meglio. Torno negli USA, in America, dopo una scossa salutare, dice Jonathan Lewis. Più spazi e maggior fiducia. Non è una sterile rivendicazione, ma un appello a dare una scossa al rapporto tra generazioni. Spero che il sinodo, dice Jonathan, porti i cattolici adulti ad assumersi il loro ruolo di guida nelle nostre comunità ecclesiali locali. Spiega Jonathan, 32 anni, segretario aggiunto della pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Washington, sottolineando che troppo spesso i giovani trovano dei cattolici distanti dai loro bisogni o altri, più anziani, che li considerano una minaccia e sono a disagio con loro. Eppure, fa notare, tutti gli adulti sono stati giovani, hanno ricevuto un invito a prendersi delle responsabilità e a usare i loro talenti in modo nuovo, a beneficio della Chiesa e di se stessi. Ricordare questo, afferma, può aprire nuovi percorsi per relazioni più familiari nelle nostre parrocchie. Secondo Jonathan, che dopo aver studiato filosofia ed essersi laureato in teologia, ha prestato servizio nelle parrocchie di Winkman, Delaware e San Francisco, in California, prima di approdare all'archidiocesi di Washington. Una nuova alleanza tra giovani e adulti è assolutamente possibile, dice. Ed è stato proprio questo sinodo a dimostrarlo. Dice, sono stato colpito dalla corresponsabilità. I vescovi volevano ascoltare i giovani volevano imparare dai vescovi. C'è stato un riconoscimento di talento che ogni persona porta, racconta Jonathan, che definisce questo atteggiamento sinodalità in azione, che permette di riconoscere il ruolo che ciascuno dei battezzati gioca nella missione della Chiesa. Tutto ciò, sorride, è successo solo perché si è dedicato spazio e tempo a un autentico incontro e dialogo, a un'autentica relazione, come diceva la giornalista di prima. Il nostro mondo è affamato di incontri e di dialoghi. Non sarebbe meraviglioso se le parrocchie ospitassero riunioni intergenerazionali come questa? Si domanda il segretario aggiunto della pastorale sociale di Washington, per il quale questo basterebbe a sviluppare una trasformazione e una fiducia necessaria per produrre un rinnovamento d'amore per la Chiesa e il prossimo. Del resto, ricorda Jonathan, i giovani, nello specifico quelli americani, chiedono una comunità che li accompagni in un tempo di accresciuta secolarizzazione. Relazione personale con il clero e gli educatori, sia religioso che laici, un messaggio autentico che possa applicarsi alla vita quotidiana. Una Chiesa che stia nelle periferie esistenziali, un invito alla leadership e alla possibilità di vivere esperienze spirituali significative. Perché i loro sogni possano realizzarsi, occorre dunque guardare al binomio ragazzi-adulti in modo diverso, a livello locale, a livello diocesano e nazionale. I giovani possiedono i doni di cui la Chiesa ha bisogno. Se li si coinvolge, dice Jonathan, e gli si offre una leadership vera, rinnoveremo la loro fede e la loro fede nella Chiesa e nel Vangelo, dice senza giri di parole, evidenziando che il frutto del sinodo non può essere semplicemente un documento o una lettera per i giovani, ma deve svilupparsi nelle realtà locali.
Possiamo prendere anche un intervento del nostro arcivescovo che in un incontro ai sacerdoti invitava ad una nuova alleanza tra chiese e giovani e una sua testimonianza che ha partecipato al sinodo, ai parroci e ai preti giovani a Milano. I giovani e la Chiesa, diceva l'arcivescovo, un rapporto complesso che chiede ascolto, dialogo, confronto. Anche se la maggioranza delle nuove generazioni sembra lontana o disinteressata. Per questo, o anzi soprattutto per questo, il Papa ha voluto il sinodo dei Vescovi dedicato appunto ai giovani, nella convinzione di poter aprire con un'alleanza stabilita sul rispetto reciproco, nuove prospettive, quelle da coltivare con speranza e guardando al futuro, dice l'arcivescovo, nell'incontro con i sacerdoti ambrosiani per raccontare la sua esperienza come padre sinodale e richiamare la necessità di una ricaduta sul territorio di ciò che è emerso ai lavori dell'Assise. Dice l'arcivescovo, non si tratta solo di valorizzare ciò che già esiste, le strutture, gli oratori, l'associazionismo, una pastorale giovanile vocazionale organizzata capillarmente, ma anche di andare oltre, tenendo conto di una missione evangelizzatrice al passo con i tempi E forse non è un caso che proprio parlando ai parroci e ai preti giovani, la vera e propria cinghia di trasmissione con la gente, Monsignor Delpini affronti la questione di un approfondito intervento proposto nell'auditorium Don Bosco di Milano e articolato in 10 punti chiave. Si parte dalle novità del sinodo per arrivare alla definizione della stessa categoria di giovane, passando per la vocazione, ma meglio sarebbe dire vocazioni, passando attraverso vocazione, il discernimento, l'accompagnamento, la sinodalità, la missione e la riforma della Chiesa. Fondamentale in tutto questo è l'ascolto reciproco, non tra due entità che talvolta appaiono estranee, ma intuito come coinvolgimento dei giovani nella costruzione condivisa della Chiesa stessa. Particolarmente interessanti i tre fenomeni caratterizzati, che caratterizzano la situazione giovanile oggi, come li definisce l'Arcivescovo. Innanzitutto il mondo digitale, che ha un'incidenza rilevante a livello planetario e che può rischiare di essere spesso selettivo con la formazione di gruppi social chiusi in se stessi. Altro fenomeno di questi tempi è le migrazioni e terzo fenomeno lo scandalo degli abusi, con un'enfasi mediatica che crea l'immagine di una Chiesa screditata e quindi non attrattiva. Fenomeni, dice l'Arcivescovo, che congiurano a confermare l'estraneità di molti giovani rispetto alle comunità cristiane. L'invito finale dell'Arcivescovo: chiedo a tutti i sacerdoti di collaborare in vista di scelte edificanti, conclude. Infatti l'Arcivescovo, prima dell'approvazione del fortunato docufilm Papa Francesco Uomo di Parola, prodotto quest'anno, un ulteriore modo per ribadire che la Chiesa di Milano vuole bene al Papa. È un po' la sintesi di quello che ha detto presentando il sinodo, visto che lui ha partecipato come padre sinodale. Quindi, guidati dalla gioia, potremmo concludere, è giunto il tempo di metterci in cammino. Si è concluso il sinodo dei vescovi con i giovani, sui giovani, ma non è finito. Si tratta ora di avviare iniziative pastorali concrete che rispondano al desiderio di vita e felicità che c'è in ogni cuore. Io ribadisco proprio quello che è emerso, una relazione nuova, un camminare insieme, una sinodalità nel cammino tra la Chiesa e i giovani. A tutti un buon weekend e un buon cammino di avvento.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.